Santa Madre della Chiesa, prega.
Per noi.
Benvenuti a tutti e a tutte voi in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata per i Sabati Mariani. Sono lieto questa sera al nono dei Sabati Mariani dedicati alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi, che sia con noi il nostro amico Padre Luca Di Girolamo, professore di teologia fondamentale e dommatica alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, profondo conoscitore del pensiero di Hans Urs von Balthasar e degli altri esponenti della teologia dommatica postconciliare. Egli ha pubblicato già molti articoli sulla mariologia e sulla spiritualità medievale e attuale, su varie riviste, su collane, su miscellane. Ha in cantiere non so quanti altri articoli e contributi. Ricordo con piacere il suo contributo che ha dato anche al recentissimo primo volume della storia della mariologia, iniziata dal padre Ignazio Maria Calabuccia, di cui oggi ricorre il quinto anniversario, e portata avanti dal Marianum in collaborazione con l'editrice Città Nuova. Oggi padre Luca ci propone il tema a lui consono e di grande rilievo teologico e pastorale, Hans Urs von Balthasar e Maria, icona della Chiesa. Grazie padre Luca di questa relazione che ci terrai e del tanto lavoro che l'ha preceduta, lavoro di ricerca e di autentico approfondimento magisteriale. A te la parola.
Ringrazio padre Armanno per l'invito, e voi avete il testo e lo schema davanti, vedete abbastanza densa, e io inizierei subito con due parole di introduzione. Balthasar 1905-1988 è un teologo svizzero di lingua tedesca, anche se ha scritto alcune cose in francese, grandissima cultura in cui convergono diverse voci, come vedremo anche dall'esposizione, e questa grandissima, notevole cultura lui l'ha condensata nella sua trilogia, cioè sono tre parti della sua teologia, Gloria, Teodrammatica e Teologica, e anche in altri piccoli volumi e saggi che riprendono alcuni temi teologici, ma anche argomenti relativi alla struttura della Chiesa e il rapporto anche con il mondo in un momento di rinnovamento come era appunto quello del Concilio. Bisogna dire subito una cosa che potrebbe in qualche modo essere a detrimento, potrebbe ritorcersi contro Balthasar. Diciamo subito che è un teologo non semplice da leggere. Non semplice da leggere per almeno tre motivi. Il primo è che non è sistematico. Lui fa un discorso su un determinato punto teologico, ma se gli capita di toccare altri punti, continua riaffrontando questi punti che casualmente tocca. Quindi viene fuori una trattazione molto dispersiva, molto grande, molto variegata. Secondo è che lui ha una grandissima cultura, ma parla da persona acculturata, quindi presuppone che chi lo ascolta o chi lo legge abbia una cultura tale, e questo non è certo una cosa bella, perché è chiaro che quando si legge un libro l'autore dovrebbe in qualche modo spiegare o dare delle dritte. Lui parla di autori, di temi, dandoli al lettore quasi per scontati, quasi che il lettore che si mette a leggere i suoi testi già sa tutta la storia, il che è un po' difficile. Terzo elemento, Balthasar non è soltanto un teologo, ma originariamente è un linguista. Quindi da buon linguista, cioè studioso della lingua, soprattutto della germanistica, che sarebbe lo studio come per noi il latino, per loro in Germania studiano la germanistica, che è lo studio delle antiche lingue che si sono stratificate nel centro Europa, da cui dipende il tedesco moderno. Ecco, da buon linguista lui addirittura conia, fabbrica delle parole. E questo, quando gli autori vanno a tradurlo, è difficile anche questo. Quindi immaginate voi che cosa ci aspetta quando apriamo un testo di Baldassare. Non soltanto l'eredità cristiana, patristica, latina e greca, ma tutto un retroterra di letteratura enorme, che lui mette dentro in modo anche abbastanza armonico, se vogliamo, ma chi legge rimane un po' spaventato. Per questa nostra riflessione, considerando anche l'itinerario che quest'anno viene fatto dai sabati mariani sulla dimensione sacerdotale, allora io ho fatto in un modo particolare che facilita le cose. Invece di prendere le citazioni o i riferimenti dai testi centrali, ho preferito prendere da piccole pubblicazioni che lui ha fatto e che in qualche modo riprendono alcuni punti della sua teologia. In modo particolare penso a tutta una serie di pubblicazioni in cui Baldassare ha inserito tutta un'attività di predicazione che lui ha fatto e alla Radio Svizzera e alla Radio Vaticana, raccolte soprattutto di omelie, di meditazioni sui misteri della salvezza, sulla parola di Dio distribuita lungo l'anno liturgico. Questo in qualche modo ci aiuta un pochino a rimanere, più che nella trattazione teologica, nella descrizione del pensiero di Baldassare. Diciamo subito qualche cosa, qualche cenno biografico, perché la vita di Baldassare è segnata da alcuni avvenimenti che l'hanno toccato profondamente. Nasce il 12 agosto 1905 da una nobile famiglia svizzera e ha una formazione iniziale dominata da quelli che erano gli insegnamenti benedettini, in modo particolare le lettere, le arti, la musica. Lui si è formato in un'abbazia benedettina e è arrivato alla scoperta di tutto quello che è il mondo dell'arte. Tenete conto che era un grande pianista, era un conoscitore profondo di musica sinfonica, musica operistica e in modo particolare del teatro. Lui ha scritto la sua teologia proprio come una rappresentazione teatrale. E successivamente lui passa a Vienna presso i gesuiti e nel 1928 si laurea in filosofia e germanistica. È una formazione diversa, perché se prima c'era stata la dimensione artistica, ecco che con i gesuiti viene un po' inquadrato in una dimensione di pensiero più forte, più radicale. Nel 1929 entra nella Compagnia di Gesù, nei gesuiti appunto, e pur essendo portatore di una grandissima cultura, però lui di questa cultura la mette a servizio subito di una missione pastorale. Ad un certo punto della sua vita, nel 1930, quindi praticamente 2 anni dopo la sua laurea, gli viene proposto di venire a insegnare qui alla Gregoriana. E lui rifiuta dicendo che è meglio dedicarsi alla pastorale universitaria. E guardate che non è una cosa semplice, perché stare presso gli universitari, siamo nel 1940, significava, soprattutto in Svizzera, un lavoro molto pesante. Tenete conto che la Svizzera è la culla del protestantesimo, quindi indirizzare ad un pensiero cattolico a quell'epoca e in quel luogo era piuttosto complesso. 2 grandi personaggi segnano profondamente la vita di von Baldassare. Il primo è un altro suo confratello, Henri de Lubac, che è un grande patrologo e un grande teologo, è quello che praticamente ha rimesso in circolazione tutto lo studio dei padri e ha fondato anche una piccola collana, piccola nel senso di piccoli libri, ma è molto estesa a livello di volumi, che si chiama La Source Chrétienne. È una collana francese dove convergono, sono contenuti tanti padri della Chiesa. E la seconda figura importantissima è Adrienne von Speyer. Chi era questa? Era una donna originariamente protestante che si converte al cattolicesimo nel 1940 ed è una donna dotata di doni mistici. E con questa donna ecco che Baldassare inizia una vicenda letteraria e teologica molto forte. È una donna che ha delle visioni, ha delle rivelazioni private, una mistica, e scrive tale, e lui fa praticamente le prefazioni ai suoi libri, oppure scrive con lei illustrando alcuni punti della nostra fede. Con la von Speyer, con questa donna, era un medico questa donna, con questa collaboratrice, questa amica, Baldassare fonda due iniziative, la prima culturale, la seconda religiosa. Quella culturale era la fondazione di una casa editrice, la Johannes Verlag, e l'altra, la dimensione religiosa, appunto la fondazione dell'istituto secolare San Giovanni Battista, che alla fine della guerra vede dapprima il ramo maschile e quindi successivamente il ramo femminile. Proprio questa nuova famiglia religiosa fondata da von Baldassare e dalla von Speyer segnano l'uscita di von Baldassare dalla Compagnia di Gesù. Si tratta questo di uno dei capitoli più dolorosi della vita di Baldassare, perché è un'uscita motivata dal fatto che i gesuiti non accoglievano questa nuova formazione che si era venuta a creare. E Baldassare, una volta uscito dalla Compagnia di Gesù, non fa la fame, ma si trova in strette situazioni economiche. Si sostenta portando avanti alcuni corsi di esercizi spirituali, finché nel 1956 viene incardinato nella diocesi di Coira. Teniamo conto che Baldassare doveva pensare alla sua sussistenza e doveva pensare anche alla sussistenza della casa editrice che aveva fondato, e sappiamo come nell'ambito editoriale è uno spender soldi notevole. Baldassare, pur avendo questa grandissima cultura, padri della Chiesa, filosofia, letteratura, linguistica, musica, teatro, quello che voi volete, è considerato l'uomo più colto del XX secolo. Però, nonostante questo, non viene invitato al Concilio Vaticano II. Una persona tale, di una tale portata, non è accolto, non viene invitato nemmeno come perito al Vaticano II. Perché questo? Per almeno due motivi. Il primo è il fatto che lui era uscito dalla Compagnia di Gesù, e questo era qualche cosa che pesava in qualche modo sulla sua vita. Il secondo motivo è che nell'ambito del pensiero del tempo le posizioni assunte da Baldassare erano considerate, rispetto alla mentalità del tempo, troppo avanguardistiche. Teniamo conto che prima del concilio Baldassare scrive due opere, il complesso antiromano e Abbattere i bastioni. Sono due opere molto polemiche. Polemiche in che senso? Polemiche nel senso di dire apriamo la Chiesa alle istanze del mondo, ed è quello che il Vaticano II ha fatto. Però all'epoca, prima del Vaticano II, ecco che questa posizione di Baldassare era vista come sospetta. Quindi da una parte l'uscita dalla Compagnia di Gesù, dall'altra questa posizione teologica che lui aveva, non gli permettono di partecipare al Concilio Vaticano II. Quindi è considerato al suo tempo un teologo progressista. Dopo il Vaticano II, e questo è molto interessante, dopo il Vaticano II von Baldassare è passato nel giudizio di certa critica teologica ad essere invece una persona, possiamo dire, reazionaria o comunque di vecchio stampo. È possibile condividere queste critiche? Quello che Baldassare ha sottolineato fortemente è questo. Lui ha messo in guardia da alcune interpretazioni del Concilio eccessivamente aperte. Il Concilio ha detto, ma alcuni hanno fatto dire al Concilio cose che non ha detto. Ed ecco allora che una parte della critica teologica l'ha bersagliato e anche ferocemente. Tenete conto che nonostante queste critiche forti, nessuno finora è riuscito a scalzare le sue posizioni, anche perché si presenta con un sistema pur diversificato nel suo interno, però è molto denso, è un autore molto denso. È notevole produzione teologica, scrive moltissimo, si calcola 85 volumi, libri, 500 articoli, 100 traduzioni, libercoli piccoli e grandi, insomma è un grande scrittore. Grande scrittore che talvolta, e questo bisogna dirlo, talvolta ha il sospetto della ripetizione. Questo bisogna dirlo, perché in alcuni punti, cosa che noi vediamo magari in un testo grande, lo ritroviamo, detto in altre parole, in un testo più piccolo. Ed ecco allora che lì è possibile avanzare qualche critica. Nonostante le critiche a cui era oggetto, von Baldassare manifesta un grande servizio e un grande amore alla Chiesa che culmina, questo è interessante, nel 1988, così come era stato per Henri de Lubac, Giovanni Paolo II lo nomina cardinale, lo elegge cardinale. Ma una cosa è quello che l'uomo propone e quello che Dio dispone. Il 29 di giugno 1988 avrebbe dovuto essere confermato attraverso la grande celebrazione dei Santi Pietro e Paolo in piazza San Pietro da Giovanni Paolo II, il 26 giugno, due giorni prima, muore. E questo getta molti nella desolazione, perché si priva, viene a mancare un maestro, un grande maestro che ha portato avanti una missione profonda per la Chiesa. Nonostante questa morte prematura, un grande professore, un'altra grande figura di gesuita, grande professore qui alla Gregoriana, che io ho anche avuto come professore, padre Peter Henrici, ci ricorda come nello scrittoio di Baldassare, prima della sua morte, era già pronto l'ultimo volume, un volumetto che lui avrebbe dato in dono alla Chiesa il Natale successivo, dal titolo significativo "Se non diventerete come questo bambino". Questo volumetto in realtà è la collezione di 4 articoli, è molto più piccolo, è un quarto di questo volume, ed è una meditazione su quello che è il tema principale della sua teologia, cioè l'incarnazione. Ed è proprio da questo mistero, dal mistero dell'incarnazione, che noi possiamo partire per illustrare quella che è la nostra teologia di Baldassare. Primo punto, le dimensioni del Fiat Mariano. Il ritratto che Baldassare ci offre della madre del Signore parte proprio dalla scena, dall'evento dell'incarnazione. E il ritratto che viene dato si caratterizza sempre in Baldassare per un ritorno costante al centro, adopera questa espressione ritorno costante al centro, rappresentato dalla persona di Gesù che si fa uomo. In questo grande evento dell'incarnazione si esige la collaborazione dell'uomo che Maria offre al piano di Dio con il suo sì, eccomi, io sono la serva del Signore, che noi sappiamo essere una manifestazione gioiosa. Baldassare ci dice che è un sì illimitato, non ha confini, e questo ce lo ricorda in una omelia per la festa dell'Immacolata Concezione, quando appunto viene letto il testo lucano. Il sì a Dio che Maria pronuncia nell'evento dell'incarnazione è lo stesso sì senza barriera costituito dal peccato che segna l'uomo dalla sua nascita. Questo peccato di cui Maria è esente, Baldassare lo illustra molto bene nella sua omelia della Immacolata Concezione. E essere concepita senza peccato, scrive Baldassare, o addirittura senza macchia di peccato originale, significa che quella persona, Maria, in cui venne al mondo il Figlio di Dio, ha accolto in sé questo dono del cielo con un sì senza limitazione, nemmeno nascosta, senza quel sì però, sì se, sì a condizione che, sì vedremo, che l'uomo pronuncia. Si potrebbe chiamare questa festa, conclude Baldassare, come la festa del sì a Dio senza macchia. La macchia è quella del peccato originale ed è interessante come Baldassare illustra questo peccato originale. Non è soltanto il fatto di Adamo ed Eva, è quella particolare situazione in cui l'uomo si trova e nel quale, sentendosi imperfetto, lui dice, beh sì, in fondo si consola, dice sbagliare umano, però io so far questo, insomma lo vede più che come una macchia iniziale, oltre che una macchia iniziale, lo vede come una sorta di accomodamento. Scrive ancora, che cos'è il peccato originale? L'insufficienza morale di ogni uomo che viene al mondo come membro della razza umana, cioè il non arrivare a fare determinati comportamenti che lui sa sono buoni ma che non riesce a compiere. Ognuno ne sa qualcosa, sa che non è come dovrebbe essere. Egli assolve forse i suoi doveri alla meno peggio, ma appunto in parte bene e in parte male. Ed ecco come si consola. Si consolerà l'uomo per lo più dicendo sbagliare umano e non si può nemmeno pretendere più degli altri e io faccio in effetti quello che posso. Ma proprio così, conclude Baldassare, l'uomo sente che dovrebbe potere di più. La carenza personale che ognuno avverte nel suo più intimo è allo stesso tempo una carenza universale e sociale. Quindi una spiegazione che va a toccare anche certo modo di vivere. Ora Baldassare non era un moralista, però ha scritto nella sua grande produzione un articolo intitolato 9 tesi per un'etica, per una teologia morale. E questo è molto interessante proprio perché recupera anche e amplia questo concetto di peccato originale visto come una assuefazione a fare le cose in modo superficiale, una tara che l'uomo ha a non fare quello che potrebbe realmente fare con maggiore impegno. Quindi abbiamo l'incarnazione che è un atto di accoglienza, che è attività e Baldassare, vi dicevo, è linguista e lui adopera una parola tedesca interessante. Lui dice l'incarnazione è empfangen. Che significa? Significa due cose, accogliere e concepire. Cioè, non è soltanto qualcosa che uno riceve. Questo potrebbe denotare una passività. No, significa essere attivo, concepire, fare qualcosa. Ed ecco allora che il sì di Maria diventa realmente un elemento che unisce l'azione alla contemplazione. E di questo lui si duole, perché in epoca moderna questo discorso sull'azione e sulla contemplazione è stato spezzato, è stato staccato, con esiti negativi, molto negativi. Lui dice addirittura, San Tommaso sottolineava che la creatura quanto più riceve da Dio, tanto più partecipa del suo fare. Quindi è qualcosa che non può essere staccata, azione e contemplazione, pena la frattura della persona. Quindi questo sì mariano è l'unità. Accanto a questo, vi dicevo, il sì mariano va a toccare una libertà assoluta, una incondizionatezza, non è posto sotto alcuna condizione. E questo perché? Perché affonda le radici nella libertà profonda che ha la Vergine Santa, una verginità in funzione della maternità. Perché il Signore prende la totalità di dell'umanità e il sì di Maria deve comprendere tutta questa integrità psichica e fisica? Perché questo bambino che viene da Maria deve trovare questo spazio così senza alcuna macchia? La risposta è data dalla missione che questo bambino deve portare avanti e che solo lui può portare a compimento. Il sì che Dio fa all'umanità è la ragione di fondo per cui Maria può dire il suo sì. Il fatto stesso che Dio è aperto all'umanità e la riaccoglie per quello che è, sta alla base del sì che Maria può dire all'Annunciazione. Vedete allora come il mistero dell'uomo è profondamente inserito nel mistero di Dio. Ma ancora, è qualcosa che porta ad una realizzazione esistenziale, realizzazione per fede, che nell'Antico Testamento era soltanto quella del Sinai, quella della legge a parole. Adesso è una realizzazione esistenziale in un essere umano che si colloca all'interno della storia. E quindi ecco che noi abbiamo questa forte presenza che viene a saldare i due testamenti. Scrive Baldassare, rifacendosi ad Abramo, è proprio la fede dell'Antico Testamento, da Abramo in poi, a prendere parte a questa esperienza trinitaria. Esperienza trinitaria, appunto, l'incarnazione, che dovrà divenire punto di partenza per un'esistenza di fede neotestamentaria ed ecclesiale, per cui c'è parallelamente alla vita di Gesù anche una vita di Maria, in cui tramite suo figlio ella viene educata al ruolo che dovrà esserle affidato ai piedi della croce, essere il prototipo della Chiesa. Questa è la citazione. In questa citazione fondamentale troviamo due elementi importanti. Anzitutto, lui non lo nomina, ma sotto sotto c'è Giovanni Crisostomo, c'è il portato di Giovanni Crisostomo. E secondo, il modello che noi vedremo già in questo, noi abbiamo che cosa è la Chiesa in lontananza, come una fuga. Pensate ai disegni in prospettiva. Ecco, in fondo c'è questo punto di arrivo, Maria Chiesa, che poi chiaramente diventa un momento di partenza che si dispiega nel tempo. Si parla quindi di Trinità. La Trinità è appunto quella punto massimo, chiaramente, da dove scaturisce tutta la rivelazione e dove è segnata una cosa importante, proprio la vita del Figlio, una traiettoria. Lui parla di traiettoria dal seno del Padre Eterno al grembo della Madre Temporale. Gesù ha questo itinerario ed è un cammino nell'obbedienza. E l'obbedienza è un cammino difficile, ricco di conseguenze, che viene percorso nella missione da parte del Padre. Ecco, io vengo a fare la tua volontà, la lettera agli Ebrei. Trinità, quindi Padre, Figlio e manca il terzo, lo Spirito. Lo Spirito è colui che sospinge. Lo Spirito del Padre manda, lo Spirito del Figlio che obbedisce e lo Spirito in sé che porta e sospinge è tanto attivo quanto obbediente. Vedete allora i due elementi, passività e attività, come vengono a saldarsi. Perché allora potremmo chiederci, sussiste questo sì dell'uomo a Dio pronunciato da Maria? E la risposta a questa domanda Baldassare la dà attraverso il titolo di un libro che ha scritto in collaborazione con un signore particolarmente famoso oggi. Questo signore particolarmente famoso oggi, con il quale Baldassare aveva una forte amicizia, è il cardinale Ratzinger, l'attuale Benedetto XVI. Il libro, piccolo, al pari di questo, perché è un commento alla Redemptoris Mater, l'enciclica di Giovanni Paolo II, si intitola Perché Maria è il sì di Dio all'uomo. Un sì che passa per l'umanità. Dio accoglie l'uomo, ma l'accoglie a partire dall'umanità, non dice un sì esteriore che corre sopra la testa della gente. No, entra. Entra attraverso Cristo, ma entra attraverso la collaborazione della Vergine Santa. E allora ecco che Maria è il sì di Dio all'uomo, un sì che passa per l'umanità, la coinvolge, e in questo non ci si deve meravigliare perché la rivelazione è questo, è manifestazione di Dio e coinvolgimento dell'uomo, e dall'Annunciazione tocca tutti gli episodi che vedono Maria con il Cristo. Due eventi in modo particolare, lo smarrimento nel Tempio e la vicenda di Cana. Lo smarrimento del Tempio, le parole di Gesù spingono l'umanità ad un oltre. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? È la risposta. Dall'altra parte, la vicenda di Cana, fate quello che vi dirà. Quanto vi dirà fatelo, ascoltate e fate. Assume questa parola per Baldassare una valenza eucaristica. Fate quello che vi dirà, fate questo in memoria di me. E anche questo passa per la moltiplicazione dei pani. In tutti e due questi casi, tanto nello smarrimento del Tempio quanto nelle nozze di Cana, abbiamo una risposta sconvolgente. Riprendiamo queste scene. Tuo padre e io ti cercavamo angosciati. Maria dice questo a Gesù nel Tempio e risponde: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? La seconda scena: non hanno più vino. Che cosa devo fare? Ho da fare con te, donna? Non è giunta la mia ora. Proprio in questo contesto di confusione, perché in fondo non si risponde direttamente, Baldassare dice che nonostante questo si emerge l'atteggiamento sapienziale di Maria, che nulla getta e tutto conserva. Fa memoria memoria della Chiesa, secondo una felice frase di Giovanni Paolo II in una omelia che von Baldassarre commenta. E un far memoria che per Maria significa una comprensione graduale che Maria accoglie, provoca, si fa carico lungo tutta la sua esistenza. Ed è un lavoro instancabile, forte, che inizia proprio dal momento dell'incarnazione, dove, Baldassarre dice, la Trinità è all'interno dell'evento che gli capita. Capita un evento a Maria e in questo evento che gli capita, questo fatto che gli capita, c'è tutta la Trinità. Quindi ecco che noi abbiamo Maria quale Capax Dei, veramente. È una colei che accoglie e colei che partecipa all'azione di Dio, collabora, coopera, è strumento di salvezza anche lei. Quindi Maria, luogo della memoria, prende forza dal sì assoluto tanto della madre quanto però anche del figlio, che servono, sono servi, ognuno con la propria specificità, con la propria caratteristica. Che cosa servono? Servono ad abbattere ogni divisione tra terra e cielo per accogliere il cielo in terra. La terra in cielo è accolta, è chiaro, è Dio che... Però accogliere il cielo in terra. State attenti che questa frase è forte, perché è l'uomo, con l'aiuto di Dio, che deve fare questa azione. È chiaro, con l'aiuto del Signore, con la grazia, eccetera, però accogliere il cielo in terra. Quindi fecondità per Maria, chiaramente, per la Chiesa. Una fecondità che non è soltanto generare figli. Il Cristo per Maria e i fratelli del Figlio a livello spirituale per la Chiesa, ma permettere alla eternità, all'assolutezza di Dio di entrare nel nostro quotidiano, di trasfigurare. Quindi Maria è realmente sede della sapienza, in forza dell'accoglienza della parola, con l'illuminazione dello Spirito Santo e finalmente con il completamento nell'assunzione gloriosa, dove Maria consegna questo tipo di conoscenza ai credenti. Ma quale tipo di conoscenza? E che cosa significa conoscenza? È soltanto uno sforzo mentale o un vivere in intimità con il Signore? Von Baldassarre dice questo. Qual è la conoscenza che Maria affida ai cristiani? Risponde: ciò che Maria desidera lungo le epoche della Chiesa non è che noi la onoriamo come singola persona, ma che riconosciamo la profondità dell'amore di Dio nell'opera della sua incarnazione e liberazione. State attenti che incarnazione e liberazione non sono cose strane alla Vergine Maria. Ecco allora che da tutto questo scaturisce un itinerario di santità, una santità che Baldassarre vede in Maria attuata soprattutto dall'umiltà. È il carattere tipico della presenza di Maria. Umiltà, in che modo? Non è certo l'umiltà della peccatrice pentita, ma quella di una persona che considera tutto quello che le capita come dono di Dio. State attenti che in questo sottolineare fortemente il tema dell'umiltà, dell'obbedienza, Baldassarre non è il solo, ma si ricollega fortemente al Medioevo, soprattutto a San Bernardo, soprattutto ai Cistercensi. Quindi santità, che cos'è? Un dono di Dio e riconoscersi come dono di Dio, essere santi, adeguati recipienti della grazia di Dio per poter compiere esattamente il ruolo che abbiamo nella Chiesa. Non è uno starsene seduti aspettando magari un bel ferro da stiro che ci capita in testa dall'alto, no, essere attivi. Secondo aspetto, il posto di Maria nella Communio Santorum. Stiamo parlando di santità. E santità, che significa? Per Baldassare è un tema costante, addirittura per lui il teologo, la teologia è opera di santità. Il teologo vero deve essere santo, e lo afferma in modo forte commentando la pagina di Giovanni 15, la vite e i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Baldassare applica alla teologia il nome, ci potrebbe venire da ridere, detto da uno come lui, perché la teologia, per essere veramente santa, dovrebbe essere semplice. E qui io dico ma, perché la teologia di Baldassare è una delle più complicate. È una delle più complicate, ma non perché faceva cose mentali, riflessioni mentali, ma perché aveva proprio questa capacità di radunare tutto, tanta roba, tanto materiale che lui aveva, e che chiaramente appesantisce il discorso. Pensate voi che la trilogia sono la bellezza di 15 volumi, quindi è enorme, senza contare tutto il resto. Quindi la teologia intesa appunto con semplicità. Semplicità che significa? Significa il ritorno all'unico essenziale, il ritorno al centro, l'en Cristo, cioè stare nella persona di Cristo. Non è possibile fare teologia se non si torna al centro, che è il Cristo, così come ce lo presenta la parte finale del prologo di San Giovanni. Egli è rivelatore del Padre. Quindi in questo inserimento nel mistero di Cristo è possibile rendersi conto in modo concreto che la santità è una forma di fecondità antropologica, cioè che riguarda l'uomo, attuata in una missione, ma che possiede sempre un principio divino, non umano. Quello che il cristiano fa, lo fa con la sua coscienza, però è chiaro che dietro c'è sempre il sì di Dio all'uomo. Accanto a questo tratto dell'accoglienza, del portare avanti la missione, Baldassare mette un altro aspetto molto importante che dovrebbe far riflettere certa gente oggi che ama parlare e riparlare, quello dell'anonimità o anonimato. L'anonimato è proprio della fecondità. Che significa anonimato? Non è qualcosa di dispregiativo, non è che chi fa non deve dire il nome e quindi si resta depauperato, cioè svilito. È qualcosa che rinvia all'universalità, le missioni del cristiano. Scrive Baldassare: ogni uomo che si lascia espropriare da Dio e dal suo incarico è una pietra d'angolo di comunione, uno spazio in cui altri possono prosperare, crescere, procurarsi materiale per costruire se stessi. Cioè, chi si mette a servizio di Dio fa un determinato itinerario, lavora, fa, pensa, studia, quello che voi volete. Ogni santo è essenzialmente tale non per se stesso, ma per Dio e per i fratelli. un santo che lavorasse all'edificazione della propria santità sarebbe una contraddizione in sé. Egli non sarebbe acceso e reso incandescente dal fuoco di Dio, che è sempre amore purificante, ma brucerebbe nel proprio fuoco, che ultimamente può essere soltanto reso a prestito dall'inferno. Quindi, cosa deve fare l'uomo che pensa, che studia, che prega, ma per l'edificazione del corpo, non di se stesso? Ed è chiaro che se si edifica il corpo, di rimbalzo è chiaro che uno si edifica, si progredisce, ma non deve essere la cosa prioritaria. Chi ha fatto questo è appunto la Madre del Signore. La Madre del Signore accoglie la parola nella Annunciazione e quindi nel secondo quadro, così come Luca ce la presenta, ecco che troviamo la Visitazione. Ricevuta e concepita la parola, Maria la porta all'anziana parente, ma in realtà è portata da questa parola, vive l'espropriazione, cioè l'essere fatta cosa propria da Dio, essere presa da Dio. Essa si veste di gioia perché sa di essere glorificata da colui che in lei si sta formando. Nel suo Magnificat vengono unificate due missioni. Da una parte Maria ha accolto la parola, dall'altra parte è portatrice. Tutte le genti, dice Baldassare, adoreranno, la loderanno e non cesseranno di guardare a lei. Ma ella, da parte sua, guarda solo a colui che ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Vedete allora come il discorso trova il suo modello. Il santo è colui che non pensa a se stesso, che non guarda a se stesso, ma che spinge il devoto, il cristiano, il fedele, a guardare a chi è autore e perfezionatore della santità. E lo stesso discorso lo troviamo in modo completo nella Vergine Santa. Quindi la santa, la panagia, e questa è la panagia che Baldassar riprende dalla tradizione orientale, questo gli proviene appunto dalla sua situazione di creatura estranea al peccato. Però estranea al peccato che significa? Che Maria sì, non ha il peccato in sé, però vede il peccato nella società in cui vive, sperimenta gli effetti altrui in se stessa, perché è parte di quegli uomini che non possono sussistere chiusi in se stessi, e proprio perché è aperta ad ogni essere umano dinanzi a questo male ne soffre, ma non cerca rivalsa. Cioè Maria vive in una società dove se ne combinano di cotte e di crude, e pensate quello che quella società ha compiuto nei confronti del figlio. Però non cerca rivalsa, interessante, è una conformazione. E allora ecco viene fuori il porgere l'altra guancia. Non è limitabile ad una regoletta di buona condotta, ma, dice Baldassar, rinvia a quel servo sofferente che viene estromesso ma non cerca vendetta. Un servo sofferente che da Isaia noi ritroviamo poi nella prima lettera di Pietro 2:23, non commise peccato, fu trattato da peccato e non si ribellò a coloro che lo perseguitavano. Cristo patì per noi, eccetera. Tutto questo ci dice conformazione che in Maria chiaramente è totale. Maria è conformata al Cristo con la sua differenza chiaramente come creatura e come Gesù è artefice della creazione. Dall'altra parte, per il credente può tradursi in una disponibilità ad essere trasfigurato. Il credente ha questa diversità chiaramente dalla Vergine Santa. Proprio tenendo conto di questo legame, il ritratto di Maria viene a precisarsi come segue. Dice Baldassar: la madre Maria non pretese altro che essere ancella del Signore. Suo figlio, sebbene nostro Signore e Maestro, non volle essere altro che un servo tra noi. Egli infatti si presenta al Padre stando dalla parte degli uomini, cioè dei servi. Inoltre, nella sua funzione di servo di Dio, egli si addossa tutte le colpe del mondo. Fine della citazione. Quindi abbiamo questa diversità, ma anche conformazione. Maria e la Chiesa, Maria e il Cristo. Attraverso quindi la Vergine Santa abbiamo qualcosa che ci riguarda da vicino, una maternità universale nei confronti dell'umanità, che la Chiesa è chiamata a testimoniare. In questo senso il discepolo può ispirarsi alla Madre del Signore, che conserva e fa collegamento solido degli eventi salvifici, facendone una memoria. Maria è veramente colei che permette, che ci, attraverso il suo esempio, permette a noi di essere come quel mercante in Matteo 13,52, mercante evangelico che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E il Concilio ha ritradotto tutto questo. Entrata intimamente nella storia della salvezza, Maria riunisce in sé e in qualche modo riverbera, ci manifesta, i massimi dati della fede. E arriviamo all'ultimo punto, il modello. Modello è una categoria che ormai è entrata in pieno diritto all'interno della teologia, in modo particolare applicata alla Vergine Santa, così come ci ricorda ancora il Concilio Vaticano II. È una categoria che negli ultimi tempi ha subito una forte critica, perché è stata vista come categoria sotto il peso del tempo, sotto la corrosione della storia. Però bisogna considerare questo, che se da un lato questa storia effettivamente va a toccare le coordinate teologiche che si esprimono attraverso un linguaggio e una cultura, dall'altra parte la teologia fa sempre riferimento ad un assoluto al quale non soltanto si vuole arrivare, si vuole cercare di dire qualcosa, ma si partecipa. Resta quindi valido sempre quanto ci dice ancora il Concilio, che una cosa è il deposito della fede, cioè quello che noi crediamo, e l'altro invece è come questo deposito, come queste verità di fede vengono espresse. Il linguaggio cambia, noi non possiamo leggerci un testo del 500 o del 600 e pensare di trovarci cose che ho di oggi, non soltanto nel contenuto, ma anche nella forma, nel modo di parlare. Per Baldassar il discorso di Maria come modello parte da molto lontano e si colloca nell'ambito della grazia. Baldassar sottolinea questo discorso a partire dalla lettera agli Efesini 5,21, dove viene illustrato il tema della fecondità matrimoniale. Da questo testo paolino Baldassar prende due filoni teologici, Anzitutto il tema della nuova Eva, senza la quale non poteva darsi il nuovo Adamo, è un concetto che è del secondo secolo con Giustino e con Ireneo, e successivamente un altro grande concetto, quello dell'anima ecclesiastica, che è modellato sul Cantico dei Cantici nella grande interpretazione che ne ha dato Origene. Tenete conto che Origene è uno degli autori più frequentati da Baldassare. Ha scritto diverse cose su Origene, che uno è il più geniale pensatore cristiano. Se non altro, in tempi in cui non esistevano i nostri mezzi di comunicazione, non c'era il computer, non c'era nemmeno la macchina da scrivere, nemmeno la carta quasi, è stato quello che ha messo insieme tutti i passi della scrittura. Ha fatto una prima interpretazione globale della scrittura, una persona di una grande genialità, ed è quello che ha messo le basi per l'interpretazione della scrittura. Quindi abbiamo due temi: la nuova Eva, che è abbastanza comprensibile perché è modellata sui due racconti di Genesi 3 e di Luca 1:26-38, e l'altro invece, quello dell'anima ecclesiastica, che va a toccare nel profondo l'uomo. Perché cosa significa? Che l'anima è vista come una microchiesa, è elevata a significato della Chiesa in una dimensione sponsale, in una dimensione comunitaria, in una dimensione comunionale. E allora appare chiaro che il rapporto tra Maria e la Chiesa si colloca su questo terreno. Ancora una volta abbiamo al centro il Cristo. Il Cristo guarda la madre, vive in comunione con la madre e vive in comunione con la sposa Chiesa. Un Cristo che, dice Baldassare, dice grazie, ringrazia tutte e due, ma in modo diversificato. Il Cristo ringrazia la madre per la vita, ringrazia la sposa per la fecondità. E addirittura potremmo allungare il nostro discorso, ma taglio perché ci porterebbe lontano. Lui afferma che l'uomo e la donna sono, a seconda della loro età esistenziale, protesi sempre verso la donna. L'uomo nella sua nelle varie epoche. Quindi abbiamo un Cristo che è il primo a accogliere appunto la Chiesa, il Cristo che porta avanti questa missione, questo ringraziamento, e un allargamento anche della dimensione mariana ad una ecclesiale. Qui Baldassare sottolinea la scena della donna anonima di Luca 11:27-28, che alza la voce per proclamare la beatitudine della madre. La risposta che Gesù ha è plurale: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi abbiamo una dimensione profonda, una dimensione che va dalla maternità fisica ad una maternità spirituale, entrambe saldate dalla fede, dal tema della fede, dal carattere della fede. Quindi abbiamo il doppio volto di uno stesso evento che forma l'identità unica della madre di Dio. Nessuno come lei ha ascoltato e messo in pratica la parola di Dio fin nelle ultime fibre del corpo, cosicché in lei la fede di Abramo nella promessa divina fu portata a compimento. La sua fede compì l'incarnazione della parola di una promessa, e naturalmente solo perché Dio stesso, nella sua sovrana libertà, volle diventare uomo in lei, l'umile serva. Come si pone allora e quale vantaggio la Chiesa ha da questa rete di rapporti che legano Cristo, Maria e la Chiesa? E la risposta ce la dice ancora Baldassare. Dice: da una parte Maria è livellata a tutta la Chiesa perché ne è membro, è all'interno, e poi dice perché ognuno in fondo, se ascolta e fa la volontà di Dio, è capace di produrre frutti buoni, frutti di una maternità di Cristo in sé, può produrre cose buone. Dall'altra parte però Maria si distacca dalla Chiesa, è diversa, perché è la madre corporea di Cristo, redenta anticipatamente, realizzazione della Chiesa senza macchia e senza ruga. Ecco che abbiamo la Chiesa trionfante, potremmo dire, se vogliamo adoperare un'espressione un po' antica, ma abbastanza emblematica, la Chiesa glorificata nella Vergine Santa. Quindi abbiamo un modello di Chiesa, un modello che da Maria passa alla Chiesa, il modello femminile, che ingloba, fa proprio, inserisce in sé quello maschile. E qui abbiamo il famoso e tanto discusso principio mariano. Principio mariano, la maternità, che vive in tensione positiva con il principio petrino, quello del governo, e il principio giovanneo dell'amore. Qui il giovanneo fa riferimento al discepolo che Gesù amava presso la croce. E dice sì, Maria è modello, è un principio mariano, però in teologia lui dice stiamo attenti ad adoperare delle categorie particolari, quelle per esempio che noi troviamo come il matriarcato, il patriarcato, eccetera. E Baldassare sottolinea come tra uomo e donna ci deve essere reciprocità. Però questa reciprocità è quella che porta alla fecondità completa. Quindi nessuno può entrare nel sesso dell'altro, cioè non ci può essere una deformazione. E qui ecco che lui parte per difendere. Io qui sto, mi muovo un po' sulle uova, perché è un argomento molto delicato e molto discusso, il famoso discorso del sacerdozio alle donne. Baldassare dice, si dice assolutamente contrario per quattro motivi. Vi presento la sua posizione. Primo punto, essendo Cristo il rappresentante più eloquente di Dio nel mondo, è l'origine del principio maschile e del principio femminile. Secondo, da Cristo Maria viene preredenta e Pietro e i suoi discepoli vengono costituiti nel loro ministero. Terzo elemento, essendo Cristo uomo, egli rappresenta l'origine, in quanto la fecondità della donna è sempre rinviata ad una fecondazione originaria. L'ultimo punto, la polarità uomo-donna, cioè l'essere insieme dell'uomo e della donna, non può essere relativizzata al pari della rappresentazione dell'origine ad opera del ministero ecclesiastico. Cioè, a un certo punto, l'ultimo punto, quello che Dio ha fatto come statuto ontologico, non può essere manomesso dall'uomo. Questa è un po' la rilettura. A partire da questi punti, Baldassare fa un'affermazione molto forte e, diciamo, anche molto, non solo molto forte, ma anche potremmo dire che chiude praticamente la strada ad ogni successiva discussione. Una donna che volesse appropriarsi del ministero si approprierebbe di funzioni specificatamente maschili, ma dimenticherebbe quale preminenza ha l'aspetto femminile della Chiesa rispetto a quello maschile. Ogni invasione di un sesso nel ruolo dell'altro riduce l'estensione e la dinamica dell'amore umanamente possibile, anche quando questa estensione oltrepassa la sfera della sessualità, della nascita, della morte, nel campo dei rapporti virginali tra Cristo e la sua Chiesa, che non si realizzano nei singoli atti distinti di particolari organi, bensì nella donazione totale di tutto il suo essere. È una posizione che è stata molto discussa. Io non aggiungo molto, aggiungo soltanto quello che Baldassare dice. La Regina degli Apostoli è stata, è attualmente la contempliamo come Regina degli Apostoli, ma non ha mai preteso poteri apostolici. Essa ha altro e di più. Quindi c'è qualche cosa che oltrepassa. A conclusione, rispondiamo alla domanda iniziale: Maria icona della Chiesa, perché? La risposta in Baldassare la troviamo nell'articolazione che lui fa delle quattro verità di fede sulla Madonna, i quattro dogmi. Per Baldassare la rilettura di questi quattro dogmi ci mostra come Maria è in relazione. Primo, la maternità; secondo, l'esenzione dal peccato, l'Immacolata Concezione; la verginità e l'assunzione. La maternità è un'affermazione cristologica. L'esenzione dal peccato è una questione che riguarda l'uomo e la sua redenzione. Terzo, la verginità è una dimensione che va a toccare il popolo di Dio, la Chiesa, e che porta a compimento la comunità iniziale dell'antica alleanza. Quarto, l'assunzione, una affermazione escatologica, cioè che riguarda il futuro. Quindi questa interpretazione non è senza conseguenze. Perché? Non è senza conseguenze e per Maria come persona nella storia della salvezza, e nemmeno per la mariologia, cioè lo studio che si fa sulla Vergine Santa. E questo, commentando il pensiero di Baldassare, viene sottolineato fortemente. Maria, viene detto, o rimane all'interno del mistero del figlio oppure si autodistrugge. Non è possibile alcuna scappatoia. Per la teologia si impone la stessa prospettiva: o la mariologia si concepisce e si sviluppa organicamente all'interno della cristologia e dell'ecclesiologia, oppure perde significato. Per la pietà e la prassi di fede vale la stessa regola: o Maria è pregata come madre che ci conduce al figlio e a lui si indirizza per la mediazione di grazia da parte del padre, oppure la preghiera non è fatta secondo lo spirito e rimane senza risposta. Quindi icona della Chiesa è il luogo tutto umano dove la rivelazione si ripropone e si manifesta in quella che è la sua finalità, che coincide nella volontà di Dio, volontà che è dono. Baldassare dice che Dio si è rivelato, ma si è rivelato soltanto per salvarci. No, la salvezza al secondo posto, al primo posto è manifestare come Lui è e come farci partecipare della sua bellezza. Poi è chiaro che c'è la salvezza. Quindi abbiamo una volontà di Dio come dono che costituisce appunto l'identità della Vergine Santa. È un costitutivo che passa da Dio alla madre. Non privilegi personali, dice Baldassare, ma qualità, noi potremmo dire carismi, che tornano a beneficio di tutti i suoi figli che sono la Chiesa. E su questa nota ecco che Baldassare ci dona appunto quel ritratto che abbiamo letto prima di Maria, che è conformata totalmente come ancella. Se teniamo conto, e qui concludo veramente, di tutta questa rete di rapporti, di tutta questa chiacchierata che abbiamo fatto, al di là del pensiero di Baldassare, appare chiaro come nel nostro parlare di tanti concetti di passività e di attività che vengono attribuiti alla Madonna, stiamo attenti, perché questi concetti, ponendoli all'interno di un discorso che tiene conto della Sacra Scrittura, ci mostrano Maria come modello particolare. Maria ci insegna davvero, come ci ricorda San Paolo, a combattere la buona battaglia della fede. E questa buona battaglia della fede non è passività, è qualcosa che rimane fermo, punto fermo, ed è estremamente attivo, è un tirarsi su le maniche e collaborare con la salvezza.
Ringraziamo il padre Luca di questa lezione magistrale. attentamente preparata, lungamente meditata, attraverso tutti gli scritti di von Balthasar che lui conosce molto bene, dettandoci dunque la grande figura di questo, il più grande dei teologi, possiamo dire, del dopo concilio, come Karl Rahner, in fondo sono i due grandi, che hanno segnato il cammino pre- e post-conciliare della Chiesa. Una cosa forse potremmo aggiungere, questo Maria Icona della Chiesa, gli è mancato quella testimonianza, quell'apertura, possiamo dire, recettiva, che il nostro padre Ignazio Calabucci, di cui oggi ricorre il quinto anniversario del transito beato e che ha composto tutte le 46 messe, i formulari della Vergine Maria, la Collectio Missiarum, eccetera, ha lavorato intensissimamente nei documenti ecclesiali di Paolo VI e Giovanni Paolo II, eccetera, che il nostro padre Ignazio aveva sottolineato molto attentamente insieme con Paolo VI, e cioè Maria modello del culto della Chiesa. Allora abbiamo ancora altre caratteristiche in più che sono, per così dire, in apertura, per cui è l'icona della Chiesa non soltanto teologicamente, ma anche l'icona della Chiesa che celebra e vive il mistero celebrato. Perciò la ringraziamo. Questo è solo per ricordare anche padre Ignazio e per così dire un ampliamento a von Balthasar.
Io volevo aggiungere un'ultima cosa, ed è questa: appunto, Balthasar si occupa un pochino di liturgia, ma lui vede più che altro la densità contenutistica rispetto al discorso celebrativo. Non fa nessun testo che riguarda la liturgia a sé stante, fa una serie di omelie, ma no, rispettando l'anno liturgico, però non è che fa determina, c'è qualche articolo, ma è più da carattere contenutistico, più a carattere di densità di Sacra Scrittura.
Sì. Grazie. Ho detto perché volevo mettere in luce il grande apporto di padre Ignazio Calabucci, che non è nell'anonimato di cui parla von Balthasar, perché i suoi scritti sono quasi tutti anonimi. Nell'anonimato di cui parla von Balthasar, è il più grande che ha rivoluzionato nel dopoconcilio la mariologia. Qualche domanda da parte vostra?